credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Punto e a Capo. Oggi celebriamo una giornata molto importante per la nostra emittente. Si celebra infatti la Giornata Mondiale della Radio. E proprio per ricordare appunto questa giornata è stato organizzato a Pisa un convegno dal titolo Trasmettere e ascoltare per una diffusione davvero universale. Tra i relatori di questo convegno ci sono i miei ospiti al telefono di questa mattina, e cioè il professor Filippo Giannetti dell'Università di Pisa. Benvenuto.
Ciao Rosario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Il dottor Luigi Cobisi di Italradio, anche lui un nostro amico e collaboratore da tanti anni. Buongiorno Luigi, benvenuto.
Buongiorno anche a te e a tutti coloro che ci seguono.
Allora, volevo partire proprio da te Luigi per capire meglio che cos'è questa giornata mondiale della radio che quest'anno viene festeggiata per la prima volta.
È una giornata che è molto vicina alla sensibilità della Radio Vaticana, non solo perché capita il giorno dopo l'81esimo compleanno dell'emittente, ma anche perché la Radio Vaticana è l'unica radio del mondo italofono ad avere risposto positivamente all'appello che un anno fa è stato fatto dall'Accademia Spagnola della Radio, dove l'idea di celebrare la giornata mondiale era nata. L'idea poi ha avuto un po' di gambe ed è riuscita a raggiungere Parigi, alla sede centrale della UNESCO, cioè dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Cultura, la quale nel agosto-settembre scorso ha approvato l'idea e soprattutto la data esatta di questo 13 febbraio. È stato scelto 13 febbraio proprio perché in questa giornata, nel 1946, sono iniziate le trasmissioni della Radio delle Nazioni Unite. Quindi si è voluto dare un contenuto autenticamente internazionale, sebbene da alcune parti, da alcuni paesi, fosse giunta la proposta di scegliere una data diversa, naturalmente secondo le diverse sensibilità culturali. Questo ha messo un po' d'accordo tutti e a settembre poi del 2012, quindi tra qualche mese, si conta che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York proclami definitivamente la giornata. Noi quindi siamo un po', diciamo, in una primizia a celebrarla in Italia in questa giornata e siamo accompagnati in altri paesi da iniziative più o meno analoghe, e questo ci conforta molto perché vuol dire che l'iniziativa ha avuto una presa subito anche nel durante della sua procedura diplomatica di accettazione universale.
Tra le motivazioni per appunto la giornata mondiale della radio c'è il fatto che la radio è un mezzo di comunicazione a basso costo e quindi anche capace di raggiungere ovviamente le località più remote, anche le categorie più svantaggiate, perché in realtà ci sono ancora moltissime persone che non possono ancora accedere proprio al servizio radiofonico, è vero?
Sì, è verissimo, perché la radio, per quanto sia un oggetto che si può acquistare veramente con pochi euro, o addirittura qualche radio che sta in un portachiavi praticamente gratis, o addirittura trovarla nel telefonino, perché moltissimi telefoni hanno almeno un ricevitore FM dentro, la radio tuttavia è qualcosa che deve essere, come si dice nella scienza, disseminata, cioè deve essere resa fruibile da tutti. Naturalmente nelle due vie, cioè deve essere resa fruibile dall'ascoltatore, il quale deve avere a disposizione gli apparecchi. Quanto più la tecnologia si complica la vita e tanto più ci allontaniamo da quelli più disagiati. Dall'altro lato abbiamo bisogno di avere una radio che sia una fonte di verità, di autenticità, di libertà, e questo non sempre è semplice. I mezzi più antichi, come dimostra la storia stessa della Radio Vaticana, per esempio, o delle grandi emittenti internazionali in genere, attraverso le onde corte, le onde medie, sono riuscite a superare sempre le frontiere. Frontiere che in questo caso umane, culturali, talvolta anche economiche, impediscono un corretto sviluppo della radiofonia. Per quanto riguarda il nostro paese, poi possiamo dire che la radio è stata in questi ultimi decenni un po' banalizzata, perché viviamo in una nuvola di informazione e quindi discernere non è sempre così semplice, e anche a questo serve riflettere un po' sulla diffusione universale di questo mezzo.
E quindi appunto l'occasione di questo convegno, trasmettere e ascoltare per una diffusione che sia davvero universale. E volevo a questo punto coinvolgere il professor Filippo Giannetti, il cui intervento appunto di questo convegno ha proprio come tema vecchia radio, nuova radio, le tecnologie per la radiodiffusione nel XXI secolo. Che differenza c'è appunto tra quella che noi consideriamo la vecchia radio e la nuova? Ce l'abbiamo già o sta per arrivare?
Questa è una domanda piuttosto difficile. Sta per arrivare, ma sta per arrivare la nuova radio già da oltre un decennio, quindi è una specie di Godot che tutti attendono e che non arriva mai la nuova radio. Se ci pensiamo, le tecnologie che usiamo comunemente per l'ascolto, la trasmissione, l'ascolto della radio basate sulla trasmissione, modulazione di ampiezza, modulazione di frequenza, sono tecnologie che sono state messe a punto tra gli anni 20 e gli anni 30 e svolgono egregiamente il loro lavoro e sono tuttora in funzione. All'inizio degli anni 90 si è cominciato a introdurre nuovi formati di trasmissioni basati su codifiche digitali, i quali però si sono accavallati l'uno con l'altro, si sono sovrapposti svariati formati, svariati standard, spesso incompatibili, e la cosa ha creato una situazione piuttosto caotica, per cui le emittenti hanno difficoltà a iniziare le trasmissioni con dei formati che non possono essere ricevuti dagli apparecchi degli ascoltatori, i produttori hanno difficoltà a produrre apparati che evidentemente non servono perché non ci sono abbastanza programmi, e gli ascoltatori non hanno interesse a comprarli perché gli apparati sono rari, costano molto e non consentono di ascoltare granché. Quindi la situazione si è avvitata su se stessa, in un proliferare di formati che hanno creato una certa confusione anche dal punto di vista proprio degli operatori. Può essere interessante per i tecnici, perché siamo di fronte alla sfida di mettere a punto nuovi sistemi per la trasmissione, però sicuramente dal punto di vista della penetrazione sul mercato questa cosa è stata molto penalizzante, e anche le nazioni che poi hanno spinto verso la digitalizzazione delle trasmissioni radiofoniche non sempre poi hanno avuto un grande riscontro in termini di apprezzamento e di qualità del servizio. La Gran Bretagna ha digitalizzato moltissimo la radiodiffusione, ma ci sono problemi di copertura, le frequenze utilizzate per i segnali digitali penetrano con difficoltà negli edifici, la qualità dei segnali audio che si produce in base alla codifica adottata non è eccezionale, l'utente è scontento, rimpiange la vecchia FM, quindi la situazione è un po' complicata, quindi per un po' la vecchia radio continuerà a essere ancora probabilmente la radio attuale, perlomeno dal punto di vista della trasmissione via etere. Altro discorso poi la diffusione via internet, che invece sta conoscendo un grande successo.
Ma appunto questa, perché si fa appunto molto, molto parlare, no? della radio attraverso internet, anche la Radio Vaticana naturalmente ha il suo sito e i suoi affezionati ascoltatori attraverso internet, ma le due cose, cioè l'ascolto della radiodiffusione e l'ascolto invece di internet, si sovrappongono, rischiano di sostituirsi l'uno all'altro, o sono veramente due bacini d'utenza completamente diversi?
Io penso piuttosto che siano due modi complementari di comunicare, perché pensare di sostituire completamente la diffusione via etere con la diffusione via internet potrebbe essere un grave errore. Anche se adesso disponiamo di collegamenti internet via radio attraverso le reti telefoniche mobili, le reti cellulari, il problema alla base di tutto questo è che internet non è nata per fare il broadcasting, internet è nata per mettere in connessione punto punto due soggetti, due terminali, e scambiare informazioni tra di loro. Nel momento in cui uno dei terminali, in questo caso il broadcaster, è costretto a servire, infatti si parla di server, no? Nelle macchine delle reti, a servire un numero enorme di utenti, ecco che le capacità di elaborazione della macchina e la capacità della rete di smaltire un traffico così elevato possono veramente entrare in crisi. Facciamo un semplicissimo esempio: alcuni anni fa ci sono stati i mondiali di calcio e mi sono divertito la sera della finale a scandire la banda delle onde medie. Bene, delle frequenze che ricevevo a casa mia, un terzo erano impegnate nella diffusione della radiocronaca della partita. Immagino un evento del genere, che quindi è stato ascoltato via radio da decine di milioni o centinaia di milioni di persone su tutto il continente europeo, diffusa attraverso una rete dove le risorse sono limitate, devono essere condivise fra tutti, sarebbe stata ben difficilmente fruibile su questa scala. Forse questo ci dà un'idea della difficoltà di distribuire la radiofonia attraverso internet, esclusivamente attraverso internet. È un buon metodo se l'evento non è richiesto da troppe persone, si può collegare ad emittenti che altrimenti non potremmo ascoltare via radio, ma non può sostituire la vecchia radio, tra virgolette, via etere.
Volevo ritornare allora a Luigi Cobisi, il cui invece è argomento appunto della relazione presso il convegno Trasmettere e Ascoltare per una diffusione davvero universale, riguarda la documentazione. Forse è un aspetto che spesso non viene considerato così tanto, perché appunto quando si parla di radio si parla più spesso di tecnologie innovative piuttosto che del ruolo della biblioteca, tu dici.
Sì, certamente. Vedi, noi qui in Toscana abbiamo una tradizione di biblioteche, che dalla Biblioteca Nazionale, dalle grandi biblioteche di Firenze fino a quelle di quartiere, e fanno sì che migliaia di persone ogni giorno si rivolgano a queste istituzioni per studiare, per cercare libri, per cercare documentazione. E ci siamo accorti che in molte biblioteche esistono delle pubblicazioni che riguardano la radio, la storia della radio, Marconi o questioni più tecniche o più moderne. Nell'insieme queste costituiscono una base di conoscenza molto interessante, molto importante, perché ormai a 100 e più anni dall'invenzione della radio effettivamente possiamo dire che esiste un'autentica biblioteca radiofonica. Siamo stati particolarmente fortunati nella Biblioteca Comunale Centrale di Pisa, perché lì è stato fatto qualcosa di più, cioè si è andato a cercare anche una documentazione fotografica o di altro genere, sempre cartacea, ma non so, fotografie, libretti tecnici, eccetera, che riguardano la stazione marconiana di Coltano. Coltano è una località del comune di Pisa nella quale Marconi, quasi poco più di 100 anni fa, installò la prima stazione radio intercontinentale italiana, che collegava praticamente il nostro paese con le Americhe e l'Eritrea, allora colonia italiana. E in questo luogo particolare, un luogo di archeologia radiofonica, sono emerse tante testimonianze che poi sono testimonianze di vita. Qui veniamo all'altro elemento interessante per una persona che si avvicina oggi a questo metodo, cioè ci cominciamo ad accorgere che la radio ha fatto anche un po' di letteratura, cioè è citata in romanzi, è presente in saggi e spesso nelle memorie o, se vogliamo, nelle biografie di personaggi più o meno importanti. Di questo cerchiamo di parlare, di approfondire, perché crediamo che la storia della radio si possa alimentare proprio attraverso la presenza della radio nella nostra vita e anche la sua presenza nella letteratura, sia scientifica che diciamo letteraria, se mi passate la ripetizione.
Questo tra l'altro fa parte anche di uno degli obiettivi che è appunto questa giornata mondiale della radio, che è quella di sollevare una maggiore consapevolezza tra il pubblico e i media appunto riguardo l'importanza della radio, una consapevolezza che non può non passare attraverso la conoscenza anche della storia.
E non c'è dubbio, vedi, noi qui in Italia abbiamo forse troppe cose. La radio è stata inventata in Italia, la Villa Grifone di Bologna, di Pontecchio Marconi, dove la radio è stata effettivamente inventata da Marconi, oggi è un centro studi di altissimo livello ed è anche un museo e anche una biblioteca interessante. Nello stesso tempo il Museo Storico della Radio Vaticana è sicuramente un luogo molto particolare, anche questo legato alla figura, alla persona di Marconi. Ci sono altri luoghi marconiani in Italia, alcuni dei quali purtroppo sono dimenticati. il caso di Coltano, che per lunghissimi decenni è stato praticamente abbandonato, dato che oggi rischia di essere di fatto illeggibile proprio il percorso tecnico di com'era la stazione radio. Il fatto che attraverso libri, fotografie, testimonianze storiche si possa ricostruire questa storia, che non è solo scientifica, ma una storia di umanità, perché hanno lavorato centinaia di persone in queste vicende, e si ricostruisce qualche cosa che, essendo un pezzo della storia dell'umanità, un piccolo pezzo della storia dell'umanità, ma significativo per il rilievo che poi ha avuto ciò che da quegli impianti è passato, quindi bisogna... è un po' come la storia del centralinista, lui non partecipa alle conversazioni ma le facilita, e facilitandole vive la storia. Conoscere a fondo questi personaggi ci ha dato la possibilità di individuare una traccia storica che ci è anche molto vicina, perché rende più possibile all'ascoltatore di comprendere che la radio, la radiofonia non sono un fatto tecnico che sta lì, quindi banale, si accende la radio e funziona, ma è qualcosa che richiede una partecipazione, e la partecipazione alla conservazione di una memoria è sicuramente qualcosa che può essere anche appassionante, perché tutti abbiamo i nostri ricordi della radio. E ribadisco quello che mi sono accorto leggendo libri di ogni genere, parlo specificatamente di romanzi o di racconti, dove mi sono imbattuto nella radio quasi se questa fosse un personaggio del romanzo stesso, o servisse comunque al racconto.
Volevo ritornare allora al professor Giannetti, proprio a proposito della conoscenza e della consapevolezza, appunto, che riguarda la radio, per capire un po' meglio il ruolo dell'università in questo caso. Diciamo che questo convegno è ospitato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, presso cui lei insegna. Quindi qual è il ruolo che l'università può avere, appunto, nella costruzione di questa consapevolezza?
Innanzitutto noi siamo una istituzione didattica e di ricerca, quindi l'università ha questo duplice ruolo di formare i tecnici del futuro. In particolare qui a Pisa abbiamo attivo un corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, articolato in un percorso triennale di primo livello ed un percorso di 2 anni di secondo livello, e poi siamo anche contemporaneamente un'istituzione di ricerca, quindi per coloro che si fermano presso di noi con attività di dottorato di ricerca, borsa di studio, e per quelli di noi che lavorano qua come personale strutturato, le telecomunicazioni diventano anche un tema con la quale ci si confronta in continuazione, sforzandoci di innovarlo, di trovare maniere sempre più efficienti di utilizzare le risorse a disposizione e di creare servizi migliori e anche una crescita generale, perché no, del paese, perché poi sono benefici di innovazione tecnologica che dovrebbero poi ricadere sull'industria, sulla realtà produttiva del paese, quindi è una consapevolezza, se vuoi, abbastanza concreta, ecco, delle telecomunicazioni come anche strumento tecnico e, perché no, anche strumento per la crescita anche economica.
Luigi, prima parlavi della stazione marconiana di Coltano, che è in qualche modo protagonista comunque proprio di questo convegno, intanto con un'esposizione.
Perché nel corso di questi ultimi anni sia la Biblioteca Comunale Centrale di Pisa che il Comune di Pisa hanno cercato di recuperare la memoria di questa stazione radio. La stazione si trova in una vasta area che oggi fa parte di un parco, nella quale sono purtroppo inserite anche case, altri fabbricati, non sempre di altissima qualità, e dove al centro si trova ancora la stazione marconiana, o meglio, il centro di controllo. È una casetta simile, molto simile, per chi conosce la Radio Vaticana, molto simile alla palazzina che ospita il museo nei Giardini Vaticani, il museo della radio. Si tratta di qualche cosa che deve essere ricostruito e ricompreso. Allora, attraverso la memoria fotografica, in questi anni sono state fatte dei convegni, delle mostre, per cercare anche di recuperare un po' questo luogo. È un lavoro molto difficile, molto complicato, anche per ragioni burocratiche. Da quella mostra sono stati tratti alcuni pannelli che riproducono documenti che si trovano ora presso la biblioteca e che in occasione del convegno odierno vengono esposti all'università in parallelo col convegno per far conoscere com'era fatta questa stazione. Era una stazione straordinaria, caratterizzata da enormi torri dalle quali pendevano le varie antenne, ma anche da una tecnologia avanzatissima nel centro di controllo e in una stazione di ascolto che si trovava poco lontano in un'altra località, sempre della provincia di Pisa. Fatto singolare. Marconi scelse quel posto mettendosi d'accordo con l'allora Re d'Italia, perché quella parte era ancora una zona soggetta alle tenute reali, e scelse quel luogo perché gli parve molto adatto per la propagazione radiofonica, ma lo sentiva questo, era un fatto, diciamo così, del grande fisico che era Guglielmo Marconi, un fisico naturale. Invece oggi lì si trova ancora un trasmettitore della RAI, a pochissima distanza, praticamente sullo stesso terreno, e quel trasmettitore è ancora funzionante, e anche questo è un fatto appassionante, cioè che a distanza di 100 e più anni i luoghi della radio continuano a essere utilizzati, e da questo punto di vista si vede nell'esposizione storica, si vede una certa evoluzione dove si comprende come un luogo radiofonico non viene mai abbandonato come tale, cioè ritorna sempre fuori, perché la posizione di una determinata antenna serve per raggiungere determinate aree. Oggi naturalmente con potenze e con sistemi diversi raggiunge un'area molto più ristretta, ma proprio uno dei nostri relatori, l'ingegner Romboli, sta studiando un sistema per rendere nuovamente molto più efficiente questo trasmettitore che è rimasto.
Volevo ricordare anche che le ricerche appunto documentali sulla stazione marconiana di Coltano sono anche la motivazione di un premio, del conferimento di un premio oggi.
Sì, certamente, proprio la dottoressa Paola Bernardini, che è la responsabile della Biblioteca Comunale Centrale di Pisa, a cui dobbiamo gran parte di queste ricerche e soprattutto la voglia di introdurre all'interno del percorso culturale della biblioteca questa attività legata alla documentazione radiofonica, conferiremo un riconoscimento che è chiamato il Tricolore della Radio. Il Tricolore della Radio è un semplicissimo ringraziamento per quello che viene fatto e un'indicazione a coloro che si occupano nel nostro paese di radiofonia, ma dal punto di vista soprattutto di cercare di rendere appunto la radio conosciuta a tutti più approfonditamente, quello che speriamo che avvenga anche attraverso istituzioni culturali meritorie come sono le nostre biblioteche delle nostre città.
Io ringrazio allora i miei ospiti, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, ma grazie al professor Filippo Giannetti dell'Università di Pisa e grazie a Luigi Cobisi di Italradio di essere stati con noi ed averci parlato del convegno Trasmettere e Ascoltare per una diffusione davvero universale organizzato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa per celebrare la giornata mondiale della radio. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a voi, arrivederci.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.